Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova puntata di Palla in Tribuna in diretta qui su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con SMS e WhatsApp al numero 333-9200-170. È il giorno di Pisa-Parma, terza giornata del campionato di Serie B, primo turno infrasettimanale della stagione. Si gioca all'Arena Garibaldi, calcio d'inizio alle ore 20:30 e vi diamo subito i convocati del Parma che sono usciti da pochi minuti, sono praticamente gli stessi che Pecchi aveva già chiamato in occasione della partita di sabato sera contro il Cittadella Altardini, quindi portieri Cicizzola, Corvi e Turk, i difensori Ansaldi, Balog, Circati, Koulibaly, Del Prato, Motti, Osorio e Zagaritis, a centrocampo Bernabé, Stevez, Aino, Hernani e Som e in avanti Begic, Benedicac, Bonny, Čolak, Ai, Mihaila e Partipilo, ovviamente ancora assenti Mann e i lungodegenti Valenti e Camara. Quindi questi sono i convocati da parte di mister Pecchia. Pisa e Parma sono due tra le tre squadre, possiamo dire a punteggio pieno, meglio, che hanno ancora vinto tutte le partite che hanno giocato, perché c'è anche Pisa e Modena, sono a quota 3, ma hanno giocato una partita in meno per queste XY che oggi dovrebbero conoscere la parola fine, perché ricordiamo, è una giornata molto importante, Consiglio di Stato si riunisce, esprimerà la sua sentenza sul caso Regina e da domani si tornerà a parlare, speriamo, solo di calcio giocato con alcune squadre, quindi devono già recuperare un turno. E Pisa Modena sono a 3, hanno vinto l'unica partita giocata, ma in questo momento da soli in testa alla classifica a quota 6 c'è il Parma che ha battuto, lo ricordiamo, tra le mura amiche, prima la Feral Pisalò, poi il Cittadella. Stasera si giocano altre partite di questo tour infrasettimanale alle 20:30, Reggiana-Palermo, Pisa appunto Parma, Cosenza-Modena, Ascoli-Feral-Pisalò, un programma che sarà completato domani sempre alle 20:30 da Sampdoria-Venezia, Catanzaro-Spezia, Ternana-Cremonese, Bari-Cittadella. E ovviamente TV Parma e Radio Parma seguirà questa partita di stasera con un doppio appuntamento, la Radio Cronaca in esclusiva sulle frequenze di Radio Parma a cura di Marco Balestrazzi a partire dalle 20:15, e invece su TV Parma andrà in onda una puntata speciale di diretta live per seguire minuto per minuto Pisa Parma. In studio con Alberto Rugolotto commenteranno la partita i giornalisti Francesco Monaco, Gianni Barone e l'opinionista Stefano Frigeri, e in collegamento da Pisa ci sarà Marco Balestrazzi che racconterà appunto la sfida in Radio Cronaca, e poi al termine del match spazio alle interviste in diretta con i protagonisti di una partita molto attesa che è terminata a reti inviolate negli ultimi due precedenti in Serie B, nelle due precedenti stagioni, e abbiamo proprio in collegamento con noi il giornalista di TV Parma, Marco Balestrazzi. Buon pomeriggio Marco!
Ciao Marco, facciamo l'eco, come se facessimo l'eco, salutandoci, ciao.
Assolutamente, sei già, immagino, in partenza verso Pisa. Allora ti chiedo, oltre a ricordare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori per questa sera, un po' che clima si respira alla vigilia di questo terzo impegno? Mi viene da dire, è vero che gli esami di maturità non finiscono mai, però forse questo è il primo scoglio importante, interessante, perché sì, con tutto rispetto per Feral Pisalò e Cittadella, che comunque qualche pericolo al Parma l'hanno creato, però questo Pisa, al netto dell'assenza, è una squadra assolutamente da non sottovalutare.
Assolutamente, secondo me questa può essere davvero una bella partita, perché credo che il Pisa abbia una bella rosa, oggi si presenta con tanti assenti, tanta gente malconcia, quindi per certi versi al Parma converrebbe quasi provare ad approfittarne, perché può essere uno scontro diretto. Secondo me ha una bella rosa al Pisa, ha un allenatore molto promettente che è un debuttante, Aquilani, che con la Fiorentina Primavera ha fatto benissimo, però sappiamo che il salto è piuttosto ampio dalla categoria appunto ai cadetti. È una partita che può essere bella, perché siccome sono due squadre che potrebbero ritrovarsi nei quartieri alti alla fine, il Pisa l'anno scorso ha fatto un passo indietro nel finale rimanendo fuori dai playoff, ma attenzione, è una cosa temibile, perché lo stesso aveva fatto il Frosinone l'anno prima di puntare alla promozione, quindi non ci inganni la posizione di fine campionato dei toscani dell'anno scorso, che hanno avuto tanti problemi così. Quindi secondo me è un test importante che scaccia anche per chi li avesse, secondo me nel gruppo Parma giocatori sono in pochi, comunque la mente al derby, è un big match a tutti gli effetti, e come dicevo, secondo me con un Pisa largamente rimaneggiato, bisogna provare ad approfittarne, anche se per le statistiche non è un campo facile. Negli ultimi due anni Parma col Pisa di gol ne ha fatti pochi, o credo che non ne abbia neanche fatti, quindi partita difficile.
Chi può essere secondo te questa sera il protagonista tra le fila dei crociati? Allora, indirettamente la domanda può essere anche a chi si affiderà Fabio Pecchia.
Ma io... Allora, bene che è in score positivo, serie positiva, e quindi sicuramente è un giocatore che non terrei mai giù dal primo minuto. Io spero che il Pisa tenga il pallone, e allora ti direi parti Pilo, perché l'altro giorno l'ho visto in due o tre ripartenze, uno veramente che salta l'uomo, e poi differenza secondo me rispetto a Mann, cerca la profondità, cerca di servire il compagno, che potrebbe essere bene, o al limite c'è anche la conclusione, però uomo da contropiede, uomo da partita fuori, insomma ce lo ricordiamo anche contro il Parma, è uno che se ha gli spazi in contropiede per la Serie B è veramente un giocatore importantissimo.
Piccola parentesi, oggi c'è anche la sentenza del Consiglio di Stato sul caso Regina, allora ne approfitto per chiederti se cosa ti aspetti in questi ultimi giorni di mercato dalla dirigenza crociata.
Guarda, secondo me siamo fermi all'istantanea che ci hai dato ieri sera a Bar Sport, ovvero dichiare fatto. Non lo so cosa succede per Santoro, nel senso che attorno al giocatore non ci sono tante voci sul Parma, però io starei attento veramente ai movimenti in casa Regina, perché se si vincola più di un giocatore e la Regina, fino a quando non ci sono stati problemi economici ai quali probabilmente anche i giocatori non sono indifferenti, secondo me l'anno scorso non avevo una rosa da scartare, anche per quanto riguarda l'attacco. Lo sappiamo, però l'impressione è che in casa Parma, perché entrino un attaccante, un difensore centrale, dovrebbero uscire anche in prestito Charpentier e Cobalt. Però insomma la Regina ha, oltre a Maier, a Rivas in difesa Camporese, che è un giocatore di categoria, e poi lo stesso di Chiara, quindi non dico che è difficile che Parma peschi in blocco da quella squadra, anche quattro ingressi negli ultimi ore di mercato mi sembrano un po' tanti, però ci guarderei assolutamente in questo senso, anche perché se no comprare da altre squadre adesso è caro, last minute te la fanno pagare magari il doppio e non ci sono poi così tanti svincolati su cui ragionare, a parte quel Gianmarco Ferrari che per ora è ancora libero.
Eh sì, assolutamente. Allora Marco, io ti saluto ricordando ovviamente a tutti i nostri radioascoltatori l'appuntamento su queste frequenze a partire dalle 20:15.
Esatto, 20:15 Radio Parma, il racconto della partita in diretta da Pisa, e naturalmente poi saremo in collegamento con gli studi di TV Parma. Ciao Marco.
Ciao, grazie Marco, in bocca al lupo per questa sera. Abbiamo detto una vigilia, quella di Pisa-Parma, che rischia in parte di essere un pochino offuscata dall'attesa frenetica che c'è per il derby. Ne parleremo più tardi, con una bella parentesi anche alla puntata di ieri sera a Bar Sport, in cui si è veramente parlato diffusamente di Parma-Reggiana, in programma, lo ricordiamo, sabato pomeriggio alle 18:30 al Tardini. Ci sono novità anche sui biglietti del settore ospiti, che saranno in vendita da quest'oggi alle ore 15. Intanto diamo un po' a snocciolare qualche statistica, qualche numero su Pisa-Parma, che sono affrontate 18 volte nella regular season in Serie B. Il bilancio pende in favore dei toscani con 7 vittorie, 7 pareggi e 4 successi crociati. Il Parma non segna da 3 partite di campionato contro il Pisa. Si tratta della serie aperta più lunga per i gialloblu, considerando appunto il singolo avversario, ma è anche vero che il Parma va a segno da 10 giornate consecutive nella regular season in Serie B, ed è imbattuto proprio in quest'arco di tempo. Ultima sconfitta in regular season il 18 marzo scorso a Como, poi è iniziato un nuovo campionato per i crociati rovinato, ahi noi, purtroppo solo da quel drammatico finale della semifinale d'andata dei playoff a Cagliari. Gli ultimi due precedenti sono finiti 0-0, quindi non si vede un gol all'Arena Garibaldi tra Pisa e Parma dal 2008, quando in Serie B la spuntarono i nerazzurri, allora allenati da Ventura, per 2-1 dopo l'illusorio vantaggio ducale firmato da Lucarelli. Saranno 446 i tifosi crociati presenti questa sera sugli spalti dell'Arena Garibaldi, un numero davvero niente male, considerando appunto che si tratta di un turno infrasettimanale. Ma noi, per ancora entrare ancora più vicino sul clima di questa partita, andiamo ad ascoltare le parole di Fabio Pecchia alla vigilia.
Cosa emerge? Intanto un grande spirito di compattezza da parte della squadra, voglia di stare insieme, voglia di fare le cose. e questa è una buona base sulla quale lavorare.
L'opinione pubblica ha parlato di amnesie difensive. Forse noi la vogliamo girare in un altro senso, cioè parlare che è una squadra che invece sta imparando a soffrire, che questa è una caratteristica determinante del campionato di Serie B. E questo è anche un percorso di maturazione che i nostri ragazzi stanno cominciando a percorrere, a fare?
No, ma abituarsi anche al tipo di campionato, quello che è il campionato di Serie B. Noi giochiamo in Serie B, partecipiamo al campionato di Serie B, le partite sono queste, bisogna un po' adeguarsi e i miei, soprattutto nell'ultima partita contro una squadra che ci ha messo in alcuni momenti alle corde, ci ha messo e siamo stati lì con la voglia di soffrire, di stare insieme, di fare le cose insieme e questo è ripeto, per me è una buona base, perché poi le qualità, voler giocare, voler fare le cose nella parte offensiva, questo siamo in grado di farlo e l'abbiamo dimostrato tante volte.
La partita è domani, affrontiamo il Pisa, seconda partita in sei giorni, sabato abbiamo giocato con il Cittadella, domani con il Pisa e poi sabato di nuovo in campo con la Reggiana per il derby. Il Pisa da anni è ai vertici del campionato, quest'anno ha un allenatore esordiente come Aquilani che al debutto è andato a vincere a Genova contro la Sampdoria. Biglietto da visita peggiore forse oggi per chi la sfida non ci poteva essere.
E che il Pisa nelle ultime stagioni è stata una squadra che ha giocato sempre per i vertici, ha sfiorato la Serie A, ha cambiato, a mio avviso ha costruito una squadra di valore con giovani e giocatori esperti, un buon mix e con una filosofia molto diversa rispetto a quella delle scorse stagioni e ha vinto con merito a Genova, una squadra che vuole giocare a calcio, una squadra che anche nella partita di Coppa Italia Frosinone è una squadra molto chiara nelle cose. Io credo che ci sarà una bella partita con due squadre che in campo vogliono essere non protagoniste, ma due squadre vogliono giocare a calcio. E poi
palla in tribuna.
Eh sì, abbiamo ascoltato le parole di Mister Pecchia. Sì, il Pisa è una squadra diversa da quelle finora affrontate dai crociati, anche se poi in alcuni frangenti sia Feral, Pisalò che Cittadella qualche rischio dietro lo hanno provato a procurare alla difesa crociata, che lo ricordiamo, è giusto da dire, nelle prime tre partite ufficiali della stagione tra Coppa Italia e campionato non ha ancora subito una rete. Oggi sulla Gazzetta dello Sport, cura di Andrea Schianchi, c'è un bel approfondimento su questo sistema del Parma, viene definito tutto un altro Parma, e allora vado a prendere uno stralcio di questo modulo del Parma, un po' ibrido. Si tratta di un 4-2-3-1 che diventa in fase di non possesso un 4-4-2 con il centrocampista centrale che si affianca a un attaccante per iniziare l'azione di pressing offensivo, quello che sostanzialmente aveva iniziato poi a fare Somm accanto a Vasquez nella parte finale della scorsa stagione. È squadra corta che sa chiudersi e ripartire, date le qualità dei singoli, Bernabé, Hernani, Mane e altri, ama anche palleggiare e triangolare. Viene poi sottolineata la duttilità offensiva di alcuni elementi, in primis Bernabé, spacca partite ideale, si è confermato dopo la prima giornata, è subentrato anche nella seconda e ha segnato al pronti via su una giocata veramente straordinaria di Begic, che miglior debutto in Serie B non poteva sognare, quindi davvero un bel inizio. Tra l'altro si è visto anche per uno spezzone l'acquisto principe, possiamo definirlo, di questa sessione estiva del Parma, Antonio Ciolak, che ha dimostrato di avere ottime qualità, e Pecchia ha riproposto anche come terminale offensivo d'attacco Adrian Benedicak, che sta davvero vivendo un momento di grazia, sta veramente segnando a raffica. È vero che sono stati due gol su rigore, ma insomma i rigori bisogna anche saperli trasformare. Poi in generale è stato lui con quella spizzata a avviare quell'azione dopo praticamente una decina di secondi con l'atterramento in area su Anthony Partipilo. E partirà in viaggio verso Pisa anche il giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Buon pomeriggio, Sandro.
Buon pomeriggio a te, Marco, e ai tuoi ascoltatori.
Allora Sandro, questa sera che partita ci dobbiamo aspettare all'Arena Garibaldi?
È una partita non semplice, perché il Pisa non è il Pisa di due anni fa, insomma, quello che era arrivato abbastanza avanti, però allo stesso tempo è un Pisa molto interessante, con un allenatore altrettanto interessante. E quindi sarà una partita difficile, loro arrivano da una bella vittoria su un campo difficile come quello di Genova e della Sampdoria. Come si può dire? Sai, tutti cercano la conferma in questa partita. Il Parma la conferma delle due vittorie consecutive e il Pisa di questo rilancio genovese, chiamiamolo così. E quindi non mi aspetto un Pisa che si apra e che faccia la partita, non mi aspetto quindi un Pisa che agevoli la velocità del Parma. Il Parma dovrà palleggiare molto, credo, e poi vedremo, perché il calcio ti smentisce sempre. Quindi.
Sei concorde nel definire questo Parma più maturo, un po' un termine in voga in queste settimane, una squadra che sa compattarsi, sa soffrire, riesce a ripartire, sembra aver acquisito un'altra mentalità rispetto allo scorso anno, perlomeno rispetto alla prima parte dello scorso anno, sei d'accordo?
Beh, diciamo che è un Parma che ha un anno di più, ha un anno di esperienza in più, ha un anno di più insieme, perché adesso vado a memoria, ma mi sembra che nelle prime due formazioni l'unica novità fosse Hernani, sì. Almeno in partenza, e quindi non è che sono stati fatti cinque cambi, cinque acquisti decisivi che abbiano cambiato. Ha segnato Benedizza, che Bernabé, che c'erano anche l'anno scorso. È un Parma che, io l'ho scritto più volte, ha un anno di più. Si vedeva anche negli allenamenti già in ritiro. E quindi speriamo che questo anno di più crei quell'alchimia che tu definivi compattezza, voglia di soffrire. Io credo che nessuno abbia voglia di perdere mai. Allo stesso tempo, quando ci sono questi degli inghippi, chiamiamoli così, se non c'è questa esperienza, quella che tu giustamente hai definito compattezza, poi è difficile superarli. Invece adesso mi sembra che il Parma sappia adattarsi meglio alle partite e anche alla Serie B, se vogliamo.
Eh sì, poi Sandro, è chiaro che è difficile, no? Dividere la partita di stasera dal derby di sabato. Pecchia ci sta provando in tutti i modi, nelle sue dichiarazioni, immaginiamo anche nello spogliatoio. E allora ti chiedo quanto può distrarre il derby, perché i tifosi ripetono praticamente dal post partita col Cagliari che l'obiettivo quest'anno è vincere il derby. Davvero il derby oggi può rappresentare un'arma a doppio taglio in vista proprio della partita dell'Arena Garibaldi?
Sì, sono d'accordo, perché anch'io parlando sto cercando di evitare questo argomento, ma mi rendo conto che nella testa mi gira anche la parola derby e spero anche di non scriverla troppo stasera. Diventa, come si può dire, effettivamente una spada di Damocle, non tanto su questa partita ma su tutta la settimana. L'importante è che non lo sia sul resto della stagione, perché poi il derby dopo ci sarà l'ultima di campionato, quindi facciamo il derby, volevo usare un altro verbo, comunque facciamo il derby, giochiamolo e poi ci sono tutte le altre partite molto interessanti che devono portare in Serie A. Il derby deve essere vinto come il campionato.
Ti giro una domanda che Lorenzo ci ha rivolto al 333-9200-170. Lorenzo ci chiede quanto può fare la differenza il fattore psicologico a inizio stagione. Far bene stasera nel derby potrebbe fare la differenza e dare una spinta importante per un campionato ambizioso. Siamo d'accordo?
Sì, sono d'accordo. Poi è quello che ho detto prima con la medaglia girata. Cioè, non facciamo in modo che giochiamo il derby, dimentichiamolo, facciamolo bene e andremo avanti molto. È inevitabile che sia così, perché se è vero che l'entusiasmo crea entusiasmo, che vincere aiuta a vincere, vincere un derby crea ancora più entusiasmo e aiuterà ancora di più a vincere.
Romano ti chiede cosa è successo con Cobaut, chiede se sarà reintegrato in rosa, se è prevista una cessione, anche considerando l'investimento che il Parma ha fatto nella scorsa stagione. Ricordiamo che il Parma ha versato 3 milioni nelle casse dell'Anderlecht per riscattarlo e è praticamente uscito dai radar fin da inizio stagione.
Ma guarda, ci sono delle questioni molto interessanti di mercato, se riuscissimo a dimenticarci sia del Pisa che della Reggiana. Intanto quella di Cobout, la prima è stato assegnato il numero a Cobout, però per adesso non viene preso in considerazione. Quindi Cobout ha il suo numero 25 e a fine mercato, se non fosse ceduto, io credo che inevitabilmente possa essere reintegrato. Anche se credo che la cessione sarà la via più probabile, perdendo forse anche un po' di quei 3 milioni che tu hai citato versati l'anno scorso. L'altra questione è quella di Inglese, si sta cercando di arrivare a un accordo, ma non è semplice perché Inglese guadagna molto, di lui si dice che potrebbe essere richiesto addirittura da un paio di formazioni di Serie A, vedremo cosa succederà. Di certo il Parma nella gestione di tutte queste situazioni, se pensiamo allo storico, mi riferisco naturalmente alla gestione Kraus, è sempre stato molto drastico, ha lasciato per esempio, se non ricordo male era Laurini, però ad allenarsi un anno a Collecchio da solo, beccando lo stipendio, senza però giocare a calcio.
Ultimo flash, Sandro, a centrocampo Mark ci chiede se sono previsti degli innesti, si parla di questo Santoro alla luce soprattutto della cessione di Juric in Spagna, qualcosa forse accadrà anche lì?
Beh, io credo che sarà inevitabile perché numericamente mi sembra che ci sia, come dire, bisogno di qualche rinforzo, si sa mai, sappiamo bene com'è la storia del calcio e soprattutto di questa squadra anche dal punto di vista degli infortuni, quindi tocchiamo ferro e facciamo tutti gli scongiuri, però secondo me addirittura uno potrebbe essere poco, non dico dei titolari, però alla bisogna della gente che possa giocare e portare avanti uno spezzone di partita o due o tre partite di fila.
Chiudo, Sandro, col capitolo formazione, ti aspetti molti cambiamenti a parte Pecchia che ci ha abituato un po' a rimescolare carte, non ultimo sabato con gli inserimenti un po' sorpresa di Del Prato, ma soprattutto quello di Balog.
Ma io mi aspetterei l'ingresso di Bernabé dall'inizio per valutarne un po' la tenuta, la condizione, visto che adesso sembra in gran spolvero. Non saprei se ci sarà la conferma di Del Prato, perché mi è sembrato un po' in debito d'ossigeno a un certo punto. Si avrà recuperato bene, si gioca dopo soli 2 giorni e quindi potrebbe essere poi risparmiato per il derby. E poi il vero dubbio è chi sostituirà, chi giocherà da prima punta, cioè Bonny o Čolak, perché se sabato scorso era stato un po' anticipato l'utilizzo di Čolak a gare in corso, nel senso che Pecchi aveva detto vedremo se farlo giocare dall'inizio e poi lasciarlo su finché ne ha oppure metterlo per gli ultimi 20 minuti che siamo sicuri che li può giocare tranquillamente, quindi adesso potrebbe fare un passo avanti e usare il discorso alla rovescia, cioè metterlo su e farlo giocare finché ne ha. Čolak è uno dei giocatori importanti, proprio oggi arrivano notizie di un interessamento del Parma per Galabino, della Regina, nel caso si riuscisse a dare Charpentier al Cosenza, quindi vedremo come si evolverà il mercato. Certamente l'argomento punta è un altro argomento caldo di mercato.
Eh sì, considerando anche la situazione, come hai detto tu prima, anche di Inglese, che è fuori rosa, di Charpentier, che praticamente non si è mai visto, non solo in questi mesi, ma oserei dire forse dall'inizio della sua esperienza in maglia crociata. Sandro, io ti ringrazio, ti auguro un buon pomeriggio, ovviamente buona partita anche per stasera dall'Arena Garibaldi.
grazie a voi e buon pomeriggio.
Grazie a Sandro Piovani e io direi adesso di andare in pubblicità, ci ritroviamo dopo con altri ospiti.
Palla in tribuna.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati qua in diretta a Palla in tribuna. Prima di andare col prossimo ospite, diamo anche uno sguardo alle quote per la partita di questa sera. Pisa viene visto leggermente favorito con quote che oscillano tra il 2,45 e il 2,50, mentre la vittoria del Parma è compresa tra il 2,95 e il 3,10, comunque una quota per una squadra in trasferta assolutamente, insomma, non troppo alta. E anche il pareggio, che è stato il risultato più in voga negli ultimi anni, nelle precedenti dell'Arena Garibaldi, oscilla tra il 3,0 e il 3,16. Abbiamo ora il piacere di avere in collegamento con noi l'allenatore parmigiano Alessandro Piscina, che negli ultimi tre anni ha guidato l'Under 17 del Pisa. Buon pomeriggio, Alessandro.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Marco, ciao.
Ciao Alessandro. Allora, ne approfitto per chiederti subito del Parma. Tu eri presente sabato sera allo stadio contro il Cittadella e allora ti chiedo che Parma hai visto.
Primo tempo, probabilmente il vantaggio immediato ha fatto sì che la partita prendesse un indirizzo diverso forse da quello che pensava il Parma, nel senso che comunque una volta in vantaggio la partita l'ha fatta di più il Cittadella e ha avuto tante situazioni per andare al tiro, in alcune situazioni sono anche abbastanza pericoloso. Poi è iniziata la ripresa, il Parma ha risegnato praticamente immediatamente, quindi sul 2-0 credo che poi la partita sia stata abbastanza incanalata. Nel primo tempo, diciamo così, che ho visto un Parma un pochino in difficoltà.
Quali aspetti secondo te deve migliorare il Parma? È chiaro, l'allenatore è sempre un po' un perfezionista, allora immagino che qualche piccola lacuna tu l'abbia intravista quella nella partita di sabato.
Ma il problema è capire bene, sapere bene cosa vuole fare l'allenatore. Adesso io non ho seguito tantissimo il Parma, nel senso che nella fase di possesso si può fare qualcosa di meglio, nella fase di riconquista della palla si può fare un pochino meglio, insomma ci sono diversi aspetti su cui sono sicuro che Pecchia lavorerà da qui in avanti per togliere queste situazioni di pericolo che vengono legate anche un pochino al modo di difendere, se difendi un pochino più alto, se difendi un pochino più basso e di conseguenza, ripeto, non mi sento neanche di dare troppi giudizi perché ho visto pochissimo il Parma, non l'ho mai visto lavorare e di conseguenza credo che sia più indicato Pecchia per dare certe risposte, ecco, sinceramente.
Entriamo nel dettaglio della sfida di questa sera, parliamo dei tuoi colleghi Pecchia e Aquilani. Un'emergenza, un allenatore un po' più affermato, entrambi si schierano col 4-2-3-1, allora ti chiedo un pochino di fare uno sguardo a questi due allenatori. Aquilani si è presentato, direi, molto bene il calcio dei grandi.
Ma devo dire che secondo me Pisa ha fatto una scelta veramente, veramente valida, io credo che sia un allenatore con idee, ho avuto modo di vederlo lavorare dal vivo in più di un'occasione. Lo scorso anno mentre frequentavo il corso di Coverciano, e devo dire che mi è piaciuto molto. Le sue squadre hanno un'idea, un'identità, giocano, e di conseguenza secondo me è un allenatore che ha un futuro importante. Pecchia lo conosco meno, ho visto poco il Parma l'anno scorso e quest'anno soltanto in un'occasione, quindi non ho tantissime idee di come lavori. È chiaro che è un allenatore che in questa categoria è considerato bravo, e quindi di conseguenza quando uno è considerato bravo alla fine è bravo, perché ha fatto bene a Cremona, ha fatto comunque bene l'anno scorso qua da noi, rifarà bene, mi auguro, quest'anno a Parma, e quindi sicuramente ogni allenatore che ha dei numeri anche lui.
Che tipo di gara ci dobbiamo attendere questa sera all'Arena Garibaldi?
Ma giocare a Pisa non è mai semplice, sinceramente c'è un ambiente sempre molto bello, poi c'è entusiasmo in città per questo nuovo, diciamo, nuovo percorso che ha intrapreso la società. La squadra credo sia una squadra veramente importante, nonostante in questo momento ha tantissime defezioni, purtroppo ha tanti infortuni mister Aquilani. E io sono sincero, sono ancora molto legato alla piazza, quindi ho grande affetto per la squadra e credo che sarà una bellissima partita dove il Pisa cercherà di fare la partita al di là delle assenze, e il Parma dovrà essere bravo nel leggere la partita, perché comunque Pisa ha diverse armi per essere pericoloso.
Nel medio-lungo termine vedi anche tu il Parma tra le principali candidate alla promozione? Potrebbe essere questo l'anno buono?
Ma io ti dico, credo che le due squadre che si affrontano stasera saranno nel gruppo di quelli che si giocano i posti per la Serie A, e quindi sicuramente il Parma farà parte di quelle, come sono quasi sicuro che ne farà, anzi sono sicuro ne farà parte il Pisa, perché è una squadra veramente importante anche il Pisa, quindi sarà sicuramente una bella bella partita, perché si affrontano due squadre molto importanti per la categoria.
Diamo uno sguardo al passato, allora ti chiedo di raccontarci un po' com'è stata la tua esperienza di Pisa, 3 anni davvero indimenticabili in un settore giovanile di una squadra professionistica.
Sì, la mia esperienza è stata bellissima, io sono sempre molto riconoscente alla proprietà del club che mi ha dato questa opportunità. Quest'anno abbiamo scelto di non continuare insieme, per io per i miei motivi e loro per i loro, insomma mi avevano fatto una proposta, io ne volevo un'altra, nel calcio queste sono le cose che sono all'ordine del giorno. Però sono stato benissimo, mi sono affezionato al club, mi sono affezionato alla città, e quindi sono sempre dell'idea che potrebbe essere un arrivederci e non un addio.
Ecco, visto che tu li conosci molto bene, qual è la qualità principale della famiglia Corrado? Perché tutti gli anni riesce in un certo senso a rinnovarsi, a trovare nuove idee. Anche quest'anno alcuni acquisti hanno veramente apprezzabili, perché hanno scelto magari gente anche d'esperienza, ma sempre qualche giovane lo riescono a pescare dalle categorie inferiori. Faccio l'esempio di Alessandro Arena, che ha esordito subito con un grandissimo gol a Marassi. Famiglia Corrado davvero sempre ai vertici. È mancato qualcosa nel finale della scorsa stagione dal punto di vista dei risultati, però obiettivamente, insomma, dalla finale playoff di 2 anni fa alla precedente promozione, insomma, Famiglia Corrado ha veramente lasciato il segno a Pisa.
Ma io credo che Famiglia Corrado, papà Giuseppe, credo che sia un manager di livello altissimo, e lui credo che si occupi principalmente della parte finanziaria del club. Mentre devo dire la verità, Giovanni, che è il direttore generale, chiamiamolo come vuoi, ma è colui che veramente prende le decisioni importanti in questa società, è veramente un dirigente di calcio di grande competenza. Mi ricordo che qualcuno lo prendeva un pochino sotto gamba all'inizio, perché forse perché era giovane, perché era nuovo del settore. In realtà Giovanni è uno che dedica tantissimo tempo al calcio, tantissime ore, lavora H24, è in continuo aggiornamento, conosce tutti i giocatori che ci sono dalla Lega Pro alla Serie D, e quindi credo che sia veramente un duo papà e figlio veramente importante, tanto che a Pisa stanno facendo molto bene, ma in città se ne sono resi conto, e la piazza stima parecchio la famiglia, che poi tramite le conoscenze, le amicizie e la competenza riescono a portare dentro anche altri sostenitori, come l'attuale, diciamo così, proprietà di maggioranza, la famiglia Acnasta, che credo che se non c'era la famiglia Corrado difficilmente sarebbe arrivata a Pisa. Quindi è una, credo che se li terranno stretti.
Sei tornato da pochi giorni sulla panchina della squadra parmense, la futura Fornovo Medesano in promozione. C'è stato il debutto in Coppa domenica contro il Cervo, un pirotecnico pareggio. Cosa ti aspetti da questa stagione di ritorno tra i dilettanti?
Ma guarda, è stato tutto un po' così improvviso, non programmato, non era nelle mie intenzioni tornare nei dilettanti, ma io amo il calcio a tutti i lati, a tutte le dimensioni, quindi sia una squadra professionista che una squadra di dilettantistica, io porto sempre la mia grande passione e l'amore per questo sport, quindi mi aspetto di divertirmi insieme ai miei ragazzi e poi dopo vedremo.
Assolutamente, società del presidente Sandro Squeri, che lo ricordiamo già capo di Parma Partecipazioni Calcistiche. Ovviamente, visto che ami il calcio, stasera la partita la guarderai?
Sì, la guarderò sicuramente, assolutamente.
Non ti chiedo per chi tifi il pronostico, però se vuoi dirlo sei assolutamente libero di farlo.
No, guarda, per chi tifo preferisco non... cioè, io guarderò la partita con grande partecipazione, sinceramente sono di Parma, ma provo grande affetto per il club per cui ho lavorato fino a pochi giorni fa, e il risultato non lo so, ma credo che sarà una bella partita.
Sarà una bella partita, e questo è chiaramente anche il nostro auspicio. Ringraziamo Alessandro Piscina per essere stato con noi, auguriamo buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Grazie Alessandro Piscina. Allora, andiamo a leggere un messaggio, si parla ancora di mercato, chiedono su Gaetano del Napoli. Io penso che l'opzione Gaetano sia ormai tramontata. Gaetano è un giocatore che se andrà in prestito, come potrebbe ancora succedere, è facile che possa essere girato in prestito a una società di Serie A. Si parlava tanto dell'Empoli, che maggior ragione viste le difficoltà che sta incontrando in questo inizio di stagione potrebbe ancora fare qualcosa, soprattutto tra centrocampo e attacco. Si parla di Santoro a centrocampo, ma vedrai meglio Maier, e qui in questo caso il discorso è diverso, cioè si cerca, come ha detto prima anche Sandro Piovani in collegamento con noi, più un giocatore, passiamo il termine, di rincalzo, perché è chiaro che ad oggi pensare di spodestare la coppia Estève-Zernani è veramente complicato, considerando che poi sulla tre quarti Bernabé e Somm offrono ampie garanzie, e poi c'è da dire che Zammaier è probabilmente più adatto a fare la mezzala in un 4-3-3, proprio come avveniva lo scorso anno alla Regina, dove aveva come compagno di squadra Hernani. Adesso apriamo un piccolo capitolo, un piccolo grande capitolo sul derby di sabato Parma-Reggiana, chiaramente la mente proiettata sul campo alla partita di questa sera di Pisa, ma il Parma in tarda mattinata ha emanato un comunicato in cui ha informato che dalle 15 di oggi, quindi proprio tra 20 minuti, sarà attiva la vendita del settore ospiti per la partita Parma-Reggiana. E a seguito appunto del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la capienza del settore al momento è limitata a 1200 biglietti, ma non è escluso che poi possa aumentare nei prossimi giorni. Quindi dalle 15 di oggi è aperta la vendita anche nel settore ospiti per la partita Parma-Reggiana. Ricordiamo che tutti i residenti a Reggio Emilia e provincia possono acquistare biglietto solo nel settore ospiti e soltanto se in possesso della tessera del tifoso, in questo caso la Regia Card, e quindi darà accesso a questo settore, mentre da oggi è partita la fase abbonato crociato, una prelazione per gli abbonati che potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti nelle giornate di oggi e domani, e poi da giovedì scatterà la libera vendita fino a esaurimento posti. Queste le indicazioni sul derby Parma-Reggiana, e del derby Parma-Reggiana si è parlato anche ieri sera a Bar Sport, una bella puntata a Marcord. Ospiti in studio il presidente di Nuovo Inizio Marco Ferrari, oltre appunto a Carlo Chiesa e Luca Romenghi, con Marco Balestrazzi e Leonora Antonico. Poi ci sono stati collegamenti con Roberto D'Aversa e Davide Giorgino, due protagonisti di quell'indimenticato derby del 19 dicembre del 2016 al Mapei Stadium, vinto 2-0 grazie appunto alle reti di Giorgino e Barai. È un derby atteso da quasi 20 anni e che ora ritornerà, e quindi per ricordare cosa rappresentò quella partita, sia proprio a livello sentimentale di Arlia, ma anche proprio per la rincorsa del Parma, che si presentò, lo ricordiamo, a quel derby da sfavorito, vinse, ricominciò una rincorsa che non andò a buon fine nella stagione regolare, però poi insomma fu propedeutica al poi il successo anche ai playoff e al secondo salto di categoria consecutivo in Serie B. Allora andiamo a ascoltare cosa hanno detto gli ospiti ieri sera a Bar Sport.
Sicuramente quello è stato un episodio di cui si raccomandò tutta la città, no? Appena arrivai, che era più importante magari vincere quella partita piuttosto che magari vincere il campionato. Poi alla fine siamo riusciti a ottenere tutte e due le cose, però ricordo ancora quanto ci teneva il pubblico, la tifoseria, ma anche la proprietà a questa partita.
Mister,
devo dire che è stata anche una bella cornice di pubblico, perché considerando che una partita di Lega Pro c'era lo stadio pieno, che in questo momento in Serie A lo si vede solo nelle grandi occasioni, magari quando ci giocano la Juve, Napoli e quelle squadre più importanti.
Nel pre-partita forse è successo qualcosa, che se mancava qualcosa per vincerla ha dato quella carica in più. Non so se è d'accordo il mister.
Sì, il mister credo che se lo ricordi bene, nel senso ci fu un lancio di bottiglie sul pullman. Però credo che dobbiamo ringraziare il lanciatore, perché fece sulla squadra un effetto contrario. Invece che paura, subentrò una ferocia, una voglia di vincere. Avevano occhi particolari prima di andare in campo quella sera.
Era un momento dove la squadra aveva cambiato l'allenatore, dove non riuscivamo ad esprimere il nostro reale valore. Poi abbiamo avuto una scossa. Quella partita sicuramente è stata una partita molto importante. Anche dopo la vittoria nel derby si è riusciti a recuperare un bel po' di punti al Venezia. Quindi sicuramente è stata una partita importante, che ci ha dato consapevolezza e entusiasmo. Poi la squadra è riuscita ad inanellare degli ottimi risultati.
Palla in tribuna.
Eh sì, abbiamo ascoltato le parole degli ospiti illustri di ieri sera, insomma, bei tempi, quella squadra davvero ha lasciato il segno, ma anche questa è iniziato altrettanto bene, tanto che insomma ci sono qualche analogia con quella stagione 2017-2018, anche allora, se vi ricordate, il Parma scattò dai blocchi con due vittorie nelle prime due giornate, zero gol subiti e insomma fu anche l'ultima squadra ad andare in testa alla classifica, un primato che mancava al Parma, un primato solitario che mancava al Parma addirittura da 2108 giorni, accade dopo la dodicesima giornata, dopo il 4-0 rifilato all'Ascoli, poi un Parma che passò, riuscì a superare anche dei momenti difficili, ricordiamo anche il brutto KO di Empoli, riuscì a ripartire fino alla magica notte di La Spezia. Insomma, tanti punti in comune in questo derby, ma se ne parlerà ancora nei prossimi giorni. Tra l'altro derby che a cui la Reggiana si potrebbe presentare con diversi volti nuovi, è praticamente chiuso per Pajac e Sampirisi, e nei prossime ore potrebbe essere ufficiale anche l'arrivo di Gondò dalla Cremonese, Gondò che segnò già il Parma due anni fa in Serie B e che Pecchia conosce bene, avendolo avuto appunto tra le fila dei grigiorossi. Salutiamo appunto Luca, ci chiede di far sentire la radiocronaca di Carlo Chiesa, partita Reggiana Parma, che gol di Barè e Giorgino l'hai potuta sentire, sei stato attento ieri sera in diretta a Bar Sport, davvero ancora da pelle d'oca a distanza ormai di 7 anni. E allora noi adesso andiamo ancora in pubblicità e poi torneremo più tardi a parlare ancora di Pisa Parma.
Motoshop Yamaha è il punto vendita e assistenza e-bike più fornito di Parma. Qui trovi in pronta consegna le nuove mountain bike e city bike di Yamaha, iBike, Corratec, Husqvarna e Raimon, che montano componenti di ottima qualità e potenti motori Yamaha, Bosch e Shimano, con batteria a litio fino a 750 watt. Vieni in via Sonnino 39 a scoprire le nostre promozioni e i nostri finanziamenti fino a 60 mesi anche senza anticipo. Troverai anche un vasto assortimento di bike usate con 12 mesi di garanzia. Agosto sempre aperti. Sito web www.motoshopyamaha.com.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ci siamo tornati in diretta a Palla in tribuna per parlare di Pisa Parma. A breve avremo un collegamento Abbiamo in collegamento già ora il giornalista di Pisa in Video, Giovanni Lobaccaro. Buon pomeriggio, Giovanni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Giovanni, allora ovviamente ti chiedo che clima si respira all'Arena Garibaldi. C'è un po' questo misto, no, di soddisfazione per l'impresa di Genova, dall'altra un po' di preoccupazione per i tanti, troppi infortuni che priveranno stasera i nerazzurri di diversi elementi.
Eh sì, è praticamente già detto tutto te Marco, è una squadra in piena emergenza nonostante la rosa numerosa. L'impegno poi ravvicinato non permette neanche di recuperare gli infortunati già assenti al Marassi, più tutti e i due in particolare gravi infortuni, in particolare quello di Matteo Tramoni, che si parla di lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Quindi non voglio parlare di stagione finita perché siamo solo alla terza giornata, ma sicuramente con 6-7 mesi di stop lo rivedremo a primavera inoltrata. E poi c'è l'infortunio anche di Moreo, che da venerdì a Genova si è infortunato in campo, e non comprendiamo troppo perché dalle notizie ufficiali della società nerazzurra si parla che gli esami non hanno dato un esito negativo. Quindi vuol dire tutto, vuol dire niente, nel senso che stasera Moreo sarà in campo oppure la prossima, punto interrogativo. Poi ovviamente Torregrossa, grande giocatore, ma ahimè purtroppo sempre troppo presente ai box, e Caracciolo ancora fermo, anche se sta migliorando, mentre per quanto riguarda Touré c'è una sorta di giallo, nel senso che le notizie ufficiali della società nerazzurra parlano di un edema osseo post contusivo, scusate ma mi sembra di essere un dottore più che un disastro, e praticamente la gamba destra, e quindi verrà rivalutata, dice, fra 7 giorni. Poi però ci sono le voci, quelle le classiche voci, e si parla di mercato in questo caso, che Idrissa Touré potrebbe essere anche imminente a un trasferimento a un'altra squadra. Quindi diciamo che la situazione non è delle più semplici, anche, ripeto, nonostante il Pisa abbia una rosa numerosa, forse anche troppo numerosa, però insomma abbiamo ancora qualche problema per Marin, Barbieri, ma su questo non abbiamo notizie ufficiali, quindi da parte della società non è arrivato nessun tipo di bollettino. Esteves, che ha sempre questo problema di distacco addominale, Barberis, che è stato poi presentato a sorpresa durante la presentazione della squadra, ma anche lui ha avuto delle problematiche durante le visite mediche, quindi non si è allenato, non ha fatto tutta la preparazione. Quindi come vedi Marco, siamo con 11-12 infortunati.
A Parma lo sappiamo bene, soprattutto nelle scorse stagioni, dove ogni settimana l'infermeria sembrava sempre più piena. Adesso tocca al Pisa, che veramente sfiora le 10 unità a livello di indisponibili, davvero una situazione clamorosa, considerando anche che la stagione è appena iniziata. Allora ti chiedo, Giovanni, cosa si teme a Pisa della formazione del Parma?
Ma è sicuramente una squadra importante, quella del Parma, quindi sicuramente stasera sarà veramente una vera e propria battaglia sportiva sul campo dell'Arena. Questo è fuori discussione. Poi una squadra che ha pieno punti, 6 punti, 2 partite, quindi sicuramente una squadra già in forma, un'ottima squadra per quanto riguarda il campionato 2023-2024, con un Pisa, ripeto, con molte problematiche, ma comunque sia sicuramente i ragazzi di Mister Quilani cercheranno di dare il massimo all'esordio, perché ricordiamo che noi stasera giocheremo per la prima volta all'Arena Garibaldi, visto che la prima gara sarebbe stata quella con il Lecco, ma siamo ancora fermi, e quindi per noi è soltanto la seconda giornata. Se vuoi Marco ti posso dare quella che potrebbe essere la formazione, o quantomeno quella che penso, perché visto i tanti assenti penso che sia abbastanza scontata. Comunque tra i pali Nicolas, Beruato a sinistra, mentre Hermanso o Calabresi sulla destra, mentre per quanto riguarda i centrali Leverbe e Canestrelli. Poi Veloso insieme a Marin, visto che non è stata confermata nessuna voce, tra l'altro verificavo prima di entrare in diretta con te Marco, non sono ancora arrivati i convocati, quindi sì. Immagino che anche la società nell'azzurra non sappia bene quali saranno i giocatori disponibili per stasera, quindi dicevamo Veloso e Mari o Noji a questo punto, e poi d'attacco D'Alessandro, Paloti oppure Lisandro Tramoni e Arena, e davanti non so se si affiderà al nostro vecchietto sempre in forma Masucci oppure il neo nero azzurro Emre Akar, vedremo se lo inserirà subito dal primo minuto. Questa è la situazione per quanto riguarda i nerazzurri.
Sì, Giovanni, mi incuriosiscono in modo particolare i due acquisti, entrambi nel reparto offensivo. Uno Alessandro Arena, che è davvero alle spalle una storia tutta particolare. Lui era nel settore giovanile del Catania, venne preso dal Marina di Ragusa in promozione a 16 anni e da lì è iniziata una scalata che l'ha portato poi al Gubbio in C, e proprio da quest'estate pescato dal Pisa e subito in gol, e che gol all'esordio a Marassi. E poi l'ha appena citato, l'ultimissimo arrivato, il centravanti sloveno Mlakar, che viene da ottime stagioni all'Hajduk Spalat. Insomma, due elementi importanti. Mlakar poi dovrà sgomitare, perché davanti, quando poi saranno tutti al completo, Moreo, Torregrossa, Gliozzi, insomma si preannuncia una concorrenza davvero spietata, però sono due giocatori interessanti che possono fare bene.
Questo è quello che ci auguriamo, sicuramente Arena si è presentato subito con un biglietto da visita importante, un ragazzo importante, poi anche diciamo bello anche da vedere l'emozione sul campo, che dopo il gran gol che ha fatto al Marassi contro la Sampdoria si è messo praticamente a piangere in mezzo al campo. Questo è anche diciamo bello da vedere per chi come noi ama il calcio, e sicuramente un pezzo importantissimo è Mlakar, che ovviamente ci sarà da, non ha bisogno di presentazione, però bisognerà poi vederlo appunto a Pisa e nel contesto dei nerazzurri. Tra l'altro si parlava anche di Florenzi del Cosenza, anche se c'è il Palermo di mezzo nella trattativa. Insomma, diciamo che nella sfortuna di questi infortuni, alcuni ahimè anche un po' troppo lunghi, c'è la fortuna che il mercato è ancora aperto. La fortuna la mettiamo fra virgolette, visto che insomma siamo già alla terza giornata di campionato, insomma penso che questa è una mia opinione personale, il mercato dovrebbe chiudere all'inizio del campionato.
Guardiamo un pochino più in là nel tempo, allora ti chiedo qual è stata quest'anno la filosofia del Pisa anche a livello di mercato e anche come obiettivi, perché la sensazione è che sono stati presi elementi esperti, uno su tutti Miguel Veloso, ma anche il trio dal Monza, da Alessandro Valotti e Barberis, e poi i soliti giovani interessanti pronti a esplodere nel campionato di Serie B e nel calcio italiano. Un Pisa che, possiamo dirlo, anche come lunghezza rosa, oggi al netto degli infortuni, è comunque una squadra quotata di valore, e lo ha ribadito anche ieri Pecchia in conferenza stampa.
Esatto. Praticamente il Pisa quest'anno parte con pari spenti, non ci sono state le grandi promesse eclatanti come sono state per gli anni precedenti, parte con pari spenti, ma come appunto dicevi tu hanno fatto un mercato sì di persone, un buon mix di giovani promettenti e anche però di giocatori con esperienza, quindi quello che prospetterà poi il campionato lo dirà il campo. Sono il primo a fare diciamo così, prima ho sempre fatto anch'io grandi promesse agli amici che mi seguono in radio eccetera, ma poi invece ho detto quest'anno anch'io me la godo giornata dopo giornata.
Assolutamente. E l'ultimissima cosa sull'andamento della partita di questa sera, come possiamo provare a prevedere, sarà il Parma che farà la partita oppure i nerazzurri prenderanno il mano in pallino del gioco?
Ma senti, sicuramente ho visto qualche spezzone di partita del Parma e in queste due ultime gare è un Parma che comunque gioca a calcio, e a Pisa quantomeno nella partita con la Sampdoria, l'unica che abbiamo giocato, abbiamo visto che il Pisa ha iniziato a giocare a pallone. Questo non me ne vogliano tutte le persone che amavano profondamente Luca D'Angelo, tra cui anch'io, però insomma con Mista Aquilani onestamente parlando abbiamo rivisto un gioco a terra con ripartenze dal fondo, insomma molto veloce. E quindi che partita sarà? La partita sarà tra, diciamo, anche dal punto di vista poi meteo. Adesso sta piovendo qua a Pisa, però non piove ancora, non piove fortissimo come ha fatto ieri, quindi ci auguriamo che anche il campo non sia pesantissimo. E per quanto riguarda che partita sarà, la vedremo sicuramente alle 20:30 all'Arena Garibaldi, anche se immagino che il Pisa farà la sua partita al di là delle questa sera il Parma, ma comunque sia quando ci saranno anche altri avversari farà la sua partita. L'unico problema, secondo me ovviamente, è che deve imparare ancora il Pisa a sapere un pochino gestire la partita in generale, perché 90 minuti a quel ritmo che abbiamo visto con la Sampdoria è veramente dura.
Grazie a Giovanni Lobaccaro, giornalista di Pisa in Video. E insomma, non ti faccio l'in bocca al lupo per stasera, te lo faccio a partire da domani.
Vabbè, ok, va bene, giusto, lo dico sempre anch'io. Quindi
vinca il migliore, dai.
Vinca il migliore. Grazie Marco.
Grazie, grazie a Giovanni Lobaccaro. E allora siamo in chiusura. Vi ricordiamo il doppio appuntamento di questa sera alle 20:15 su Radio Parma per la radiocronaca in esclusiva di Pisa Parma a cura di Marco Balestrazzi, e dalle 20:30 una puntata speciale di diretta live negli studi 12 TV Parma con Alberto Rugolotto e i suoi ospiti. Noi invece per Palla in Tribuna ci rivediamo domani poco dopo le 14 su queste frequenze per il post partita di Parma-Pisa, di Pisa-Parma, e per continuare la marcia d'avvicinamento al derby di sabato. Un grazie speciale a Simonetta Collini per la regia e a voi radioascoltatori per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.